concludiamo la lettura del capitolo 4, da 43 a 54. Trascorsi due giorni, partì di là per andare in Galilea. Ma Gesù stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio, poiché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Ma il funzionario del re insistette: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli risponde: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Si informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». E credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea. Dopo i due giorni, quei due giorni famosi previsti dal profeta, nei quali Gesù ha compiuto la volontà del Padre fermandosi in Samaria, uscì per andare in Galilea, nella sua patria. Egli stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. E quindi Gesù potrebbe evitare di tornare nella sua patria, ma lui non cerca l'onore. Egli si avvia anche in quella terra dove corre il pericolo di subire l'indifferenza della gente. In Giudea ha sperimentato l'inimicizia, in Galilea può sperimentare l'indifferenza. Ma Gesù non bada a queste cose, egli va, chissà, il Signore, il Padre, può attirare a lui anche chi meno se lo aspetta. E i Galilei, infatti, lo accolsero con gioia. Solo che il motivo per cui i Galilei lo accolgono con gioia è un motivo interessato. Essi hanno potuto apprezzare i miracoli compiuti da Gesù in Giudea. Quindi i Galilei sono contenti di quello che Gesù sa fare. Questa non è ancora fede in Gesù. Andò di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino, in questo luogo che ha visto il primo dei segni, come si dirà alla fine, nell'ultimo versetto. Quindi questo luogo che ha visto il primo dei segni può vedere ancora un segno. Vi era un ufficiale del re che aveva un figlio malato a Capernaum. Un ufficiale del re deve essere uno che è al servizio di Erode. Quindi o è un pagano o se è un giudeo è un povero giudeo, insomma, non molto fedele alla legge, altrimenti non servirebbe, non farebbe l'ufficiale di un re che non appartiene nemmeno al popolo di Israele. Non sappiamo se questo ufficiale era pagano o era un ebreo poco osservante, non è importante. Da questa indicazione sappiamo perlomeno che non era un vero religioso. L'ufficiale, il funzionario del re, è una persona che ha dei poteri, ma Gesù non dà tanta importanza ai poteri degli uomini. E i poteri degli uomini, infatti, non possono nulla, nemmeno contro la malattia, che è una delle situazioni comune a tutti gli uomini, anche ai re, una situazione che non risparmia nemmeno chi ha potere. Il figlio di questo funzionario era malato e si trovava a Capernaum, quindi distante da Cana un bel po' di chilometri, circa una giornata di cammino. Udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiese di scendere a guarire suo figlio, poiché stava per morire. Gli chiede di scendere. Lui pensa che Gesù debba fare dei gesti particolari, gesti di potenza, per esprimere il suo potere sulla malattia e sulla morte. Gli chiede di scendere, ma Gesù replica quello che aveva già detto in Giudea: se non vedete segni e prodigi, segni prodigiosi, non credete. Già Mosè aveva dovuto compiere dei segni prodigiosi per farsi credere dal popolo di Israele, per farsi credere dal faraone e anche dal popolo suo, dal popolo di Israele. Perché la parola di Dio potesse essere accolta, doveva essere accompagnata da qualche prodigio, da qualche cosa di straordinario, di non normale. E Gesù ripete questa durezza di cuore della gente, del popolo: se non vedete segni prodigiosi, non date la vostra adesione a Dio, non credete. Avete bisogno di qualcosa che vi costringe a credere. Quindi la vostra fede non diventerà un atto d'amore, di fiducia, perché volete essere costretti a credere, perché i segni prodigiosi sono qualcosa che costringe, in fondo, la libertà dell'uomo. Gesù vede che la domanda di questo ufficiale del re non è una domanda mossa da fede, ma è una domanda mossa dalla paura della morte, una domanda mossa dalla necessità, una domanda mossa da una fiducia non in Gesù, ma nei suoi poteri taumaturgici, nella sua capacità di sulla sua eventuale capacità di far miracoli. Infatti l'ufficiale del re non chiede a Gesù qual è la volontà di Dio. Vuole solo la guarigione del figlio. Non gli interessa Dio, il Padre. Non gli interessa Gesù se non per averne un vantaggio, un qualcosa che lui ritiene proprio vantaggio. A lui interessa solo la malattia del suo ragazzo. Questo rimprovero che Gesù fa qui in Galilea e che aveva già detto in Giudea è un rimprovero o un'osservazione perlomeno che vale per tutti, anche per noi, anche per me. Siamo così rivolti a noi stessi che chiediamo a Dio miracoli prima ancora di chiedergli qual è la sua volontà. Quindi Dio non lo vediamo come un papà, lo vediamo come uno che ha dei poteri, come un padrone, dei poteri che noi dobbiamo in qualche modo, come si può dire, di cui dobbiamo avvantaggiarci. Non siamo ancora orientati a contemplare il Padre, ad essere contenti di quello che Lui vuole per noi. Cioè non crediamo ancora all'amore di Dio per noi. Abbiamo bisogno di segni e prodigi. Cioè crediamo noi di aver bisogno di questo, invece forse abbiamo bisogno di altro. Ma il funzionario insistette: scendi, Signore, prima che il mio bambino muoia. Il funzionario dà un ordine a Gesù, era abituato lui a comandare come ufficiale del re. L'ufficiale non dubita che Gesù può far qualcosa e allora gli comanda: scendi prima che il mio ragazzino muoia. Anche nelle parole che adopera l'ufficiale sentiamo qualcosa di strano. L'ufficiale non chiama suo figlio mio figlio, lo chiama mio ragazzino. O perché ha paura a lasciar vedere la propria responsabilità, il proprio amore verso il figlio, o perché tiene di più al rapporto sociale che non ad un rapporto interiore di vita. Gesù non ubbidisce al funzionario, ma invece gli chiede ubbidienza. Va, tuo figlio vive, incamminati, comincia il viaggio di ritorno, tuo figlio vive. Cioè Gesù cosa fa? Chiede fiducia, chiede un atto di fede nella sua parola, nella sua persona, un atto di fiducia. Gesù non fa gesti o segni particolari, non dice parole strane per la guarigione di questo figlio, di questo ragazzo. Non scende lui accanto al letto, ma fa scendere il Padre. Va, tuo figlio vive. E Gesù chiama il ragazzo, lo chiama figlio, figlio suo. Gesù ricorda a quel funzionario che lui non è un funzionario del re, anzitutto, ma che lui è un papà. Che lui è un uomo, che lui ha dei rapporti di vita, che sono i rapporti di Dio, anche nell'ambito della sua famiglia, o soprattutto là. Tuo figlio vive, Gesù adopera un termine per dire vive, che indica la vita nuova, cioè quella vita che non dipende dalla carne, dal sangue, che non dipende dall'uomo, ma quella vita che dipende da Dio. Tuo figlio è vivo. Va, tuo figlio vive. Gesù si dimostra qui non come poteva essere conosciuto dalla gente come un mago, come uno che ha dei poteri straordinari. Non vuole farsi vedere così, perché non è così. È Dio che ha in mano la vita degli uomini. E a noi basta aver fede in Lui, abbandonarci a Lui. È la nostra fede in Dio che diventa concreta dando adesione alla parola di Gesù, è la nostra fede che allontana la morte dalla nostra vita, anzi la annulla. Tuo figlio vive. Dal momento che quest'uomo darà fiducia a Gesù, ci sarà vita nella sua famiglia, quella vita che viene da Dio, quella vita che non è frutto dell'opera dell'uomo. Credette quell'uomo alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Credette l'uomo alla parola. Quest'uomo dà fiducia alla parola. Ed è la seconda volta che qui a Cana vi è data fiducia alla parola. Ricordate, nell'altro segno Maria aveva detto: fate quello che vi dirà. Obbedite cioè alla sua parola. Qui quest'uomo crede alla parola, non a gesti, non a segni particolari, ma alla parola. E qui questo funzionario adesso non è più chiamato funzionario, ma è chiamato uomo. Perché quando uno comincia a dar fiducia a Gesù e a credere alla sua parola, non è più uno che è grande per il mestiere che fa, ma perché è uomo, colui che Dio ha creato. La grandezza più grande è quella di essere uomo, non di essere impiegato, professore, magistrato o dottore o non so cosa. Credette l'uomo alla parola. Vicino a Gesù l'uomo diventa uomo, diventa libero dai condizionamenti sociali, della ricchezza o del potere. La funzione che uno ha nella società, più che un aiuto, gli è di condizionamento. Lo rende schiavo di modi di fare, di modi di dire, eccetera, delle attese, delle aspettative degli altri. Questo lo vediamo anche nei nostri rapporti reciproci. Finché noi non vediamo di una persona il suo rapporto con Gesù, non ci sentiamo liberi. Se uno è maestro, lo trattiamo da maestro. Se uno è professore, lo trattiamo da professore. Se uno è maresciallo, lo trattiamo da maresciallo. Nel momento in cui noi possiamo vedere il suo rapporto con Gesù, lo trattiamo da uomo. Diventiamo liberi nei suoi rapporti e lui nei nostri. La stessa cosa vale anche per noi. Se lasciamo vedere il nostro rapporto con Gesù, nasce confidenza, fraternità, comunione. Se non lasciamo vedere il nostro rapporto con Gesù, odiamo soggezioni a seconda della carica che abbiamo, del compito, dell'ufficio che rappresentiamo. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli: tuo figlio vive. Si informò poi. Quindi quest'uomo incontra i servi e crede anche a loro. Non va fino a Cafarnao prima di credere quello che i servi gli dicono. E i servi che cosa fanno con le loro parole? Confermano semplicemente la parola di Gesù. La parola dei servi descrive quello che la parola di Gesù ha operato. I servi dicono: il tuo ragazzo vive. Qui la nostra traduzione non è esatta. Nel testo originale c'è il ragazzo. Anche i servi adoperano il termine che adoperava normalmente il padre. Sono abituati al linguaggio del funzionario. Si informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio. Si informò qual è l'ora della vita, l'ora della parola di Gesù. La parola di Gesù è parola che crea, perché è parola di Dio. È parola che dà vita, perché è parola di Dio. Ieri, all'ora settima, la febbre lo ha lasciato. Un'ora dopo mezzogiorno, l'ora settima. Cioè subito dopo l'ora sesta. Abbiamo già visto l'ora sesta, l'ora dell'incontro con la samaritana. L'ora sesta sarà l'ora in cui Gesù è messo in croce e offre la propria vita. L'ora dopo, quindi il frutto dell'offerta della vita di Gesù, il frutto dell'offerta dell'acqua che Gesù fa ai samaritani, agli uomini, il frutto di questo dono che Gesù fa di se stesso è la vita. La vita giunge all'uomo che sta per morire attraverso l'offerta che Gesù fa di se stesso. Allora, settima. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. Qui finalmente quest'uomo diventa padre. Prima era funzionario, poi uomo, qui viene chiamato finalmente padre. Ora che suo figlio vive per la parola di Gesù, anche lui può considerarsi papà. Mi ricordo una conferenza che ha fatto Monsignor Riboldi, diceva che i suoi genitori hanno fatto battezzare subito, perché se il figlio non era battezzato, loro non si sentivano ancora genitori, non era ancora vivo, non era ancora nato. La vita che l'uomo riceve da Gesù è vita. E può entrare in relazione di amore con gli altri uomini. E finché uno non ha ricevuto la parola della vita da Gesù, non è ancora nulla per gli altri. Non c'è ancora un rapporto di amore vero. è Gesù che è perfezione, che porta a compimento l'opera di Dio, che perfeziona i rapporti degli uomini tra di loro, anche i rapporti familiari, e li perfeziona secondo la somiglianza di Dio. Come Dio è padre e figlio, così l'uomo diventa figlio e padre. È Gesù che completa anche questo aspetto della nostra vita. Gesù non solo completa la nostra vita col dono dello Spirito Santo, ma anche i nostri rapporti reciproci possono sussistere, essere completi, giungere a perfezione soltanto quando Gesù dice la sua parola, quando noi riceviamo vita dalla sua parola, dalla sua voce, dalla sua bocca. Credo che possiamo ripensare forse anche ai nostri rapporti di famiglia o anche ai nostri rapporti intimi di amicizia che possiamo avere adesso. Che differenza! Da quando entra l'amore per Gesù nei nostri rapporti reciproci a quando quello rimane fuori. Da quando entra la parola di Dio nei nostri rapporti reciproci a differenza enorme, tanto che noi ci sentiamo parenti veramente con quelle persone che dipendono dalla parola di Gesù, che se la lasciano dire da Lui. Siamo più parenti, ci sentiamo più in confidenza, più in fraternità che non con i nostri fratelli di carne, perché sono fratelli di carne. Se con loro non c'è, con i genitori non è entrato un rapporto anche di fede nel Signore, è come non esistessero questi rapporti, sono freddi e vuoti. Ora quell'uomo si chiama padre. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua casa. Ecco il miracolo, il segno più grande che è avvenuto e che lui sperimenta quando arriva a Capernaum. Quest'uomo, papà, con un figlio e tutta la sua casa, che ormai, avendo ricevuto parola di Gesù e vita dalla sua parola, non vivono più per se stessi, ma per la gloria di Dio. Credete. Hanno creduto, cioè si fidano adesso di Gesù, della sua persona. Si fidano di Dio che parla attraverso Gesù. La loro vita è un'altra, è diversa. Questo fu il secondo, la nostra traduzione dice miracolo, ma sarebbe il secondo segno che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea. Il primo segno, che segno era stato? Il cambiare l'acqua in vino era stato segno del fatto che con Gesù inizia una nuova alleanza, molto migliore, che non ha confronti con la prima, perché è un'alleanza d'amore. Il vino simboleggia l'amore. Primo segno, quindi Gesù aveva fatto vedere agli uomini che Dio è sposo per loro, che Dio ama l'umanità, se la prende come sua sposa, ama il popolo di Israele. Questo è il secondo segno. Che cosa ci mostra questo segno? Ci mostra che Dio è colui che dà la vita, che è padre, lo sposo che genera la vita, che vince la morte, che non lascia l'uomo in balia della morte ma lo fa vivere. Dio è padre attraverso la parola di Gesù, quando qualcuno crede a questa parola, Dio, lo sposo di Israele, diventa il padre di tutti gli uomini. Dio, il vero sposo di Israele attraverso Gesù, diventa il padre di tutti gli uomini attraverso Gesù. Tutti gli uomini possono ricevere vita accogliendo la parola di Gesù e ubbidendo ad essa. Questo è il secondo segno. Non ne serviranno altri. È anche l'ultimo che Gesù fa a Cana di Galilea. Perché quando noi sappiamo che Dio, lo sposo di Israele, che ha fatto l'alleanza con quel popolo, è padre di tutti, dà vita a tutti, anche ai pagani, come il figlio del funzionario, del re. Quando sappiamo che Dio è padre, non ci serve altro. Quando sappiamo di avere un papà, la nostra vita è salvata. Siamo dato Gesù Cristo.